Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Mauro Di Chiara per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia. Ci occupiamo del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana che si è chiuso in questi giorni a Roma. C'è stata anche la conferenza finale di presentazione del documento di sintesi presso la Sala Marconi della Radio Vaticana. Nella circostanza abbiamo incontrato per un dialogo-intervista Monsignor Nunzio Galantino, che è il nuovo segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, nonché vescovo di Cassano sullo Ionio. Abbiamo la possibilità quindi di salutarlo e di ringraziarlo per la presenza su Radio Vaticana Italia. Ben trovato.
Grazie a voi per l'invito.
Naturalmente auguri per questo suo nuovo impegno pastorale come segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Monsignor Galantino, come pensa di guardare a questo impegno?
Ma intanto grazie per gli auguri e spero che venga accompagnato, oltre che da un'attenzione particolare, venga accompagnato anche dalla preghiera e dalla simpatia, dall'affetto di tante persone, di tanti amici. Come guardo a questo mio impegno? Ma guarda, riguardo a questo impegno, come ho guardato al mio impegno di vescovo diocesano, come ho guardato al mio impegno anche di prete di periferia in una parrocchia della Puglia, di Cerignola, in provincia di Foggia, cioè guardo come un'opportunità che il Signore mi offre attraverso gli uomini, questa volta attraverso il Santo Padre, per chiedermi di spendermi, di continuare a spendermi per la Chiesa, per continuare a spendermi per coloro i quali lui mi farà incontrare.
Monsignor Galantino, come sta cambiando, come cambierà la Chiesa che è in Italia?
Ma io penso che la Chiesa in Italia stia camminando ormai da tantissimo. Io non sono più giovanissimo, per cui se dovessi solo fare la prova a ricordare gli anni trascorsi da me in seminario e a quelli di adesso, vedo come la Chiesa italiana abbia fatto un percorso davvero bello, davvero straordinario. Però dire che questo percorso sia finito, possiamo campare di rendita, sarebbe veramente una brutta illusione per noi, perché la forza della Chiesa, la forza della Chiesa italiana sta soprattutto in questo non sentirsi mai appagata, ma soprattutto perché è il Vangelo che non ci permette di sentirci appagati. Penso che i più grandi nemici della Chiesa, anche della Chiesa come istituzione, siano gli spiriti sazi. E gli spiriti sazi possono stare anche tra i vescovi, possono stare anche tra i sacerdoti, possono stare anche tra i laici, gente cioè che pensa ad acquisire o ad aver acquisito delle posizioni a campare di rendita. Così non si è mai vissuto, ma oggi in particolare non si può vivere, per cui una Chiesa dinamica, una Chiesa che sappia confrontare, una Chiesa che ami anche sbagliare, perché è capace poi di poter dire: ci ho provato, ce l'ho messa tutta per venire incontro alle persone.
A che punto sono le riflessioni tra i vescovi sui nuovi statuti?
Ma io intanto inviterei, lo dico in questa sede, a non assolutizzare gli statuti, perché noi stiamo lavorando soprattutto sul clima, sulle relazioni, su quello che di nuovo può assicurare alla Chiesa italiana un dinamismo efficiente, efficace e soprattutto consapevole. È chiaro che questo dovrà anche riversarsi negli statuti, però prima degli statuti c'è il doverci chiarire insieme che obiettivi vogliamo raggiungere, c'è da chiarirsi insieme che tipo di passione, di entusiasmo vogliamo noi, quanta passione, quanto entusiasmo vogliamo noi investire su questa nuova prospettiva che sicuramente il Santo Padre Papa Francesco sta imprimendo alla nostra Chiesa. Penso che quando avremo interiorizzato di più questo fatto, no? Questa voglia di stare al passo con quando il Santo Padre ci dice, quindi con il Vangelo ci dice, allora penso che il discorso statuti verrà tranquillo da sé, andrà avanti tranquillamente. Difatti non ci siamo assolutamente accapigliati, anche perché molti di noi capelli non ne hanno, ma non ci siamo accapigliati sugli statuti. Stiamo invece lavorando molto sulla necessità di stabilire relazioni diverse, più intense, più belle, più leali, meno formali.
Monsignor Galantino, l'Italia vive un periodo di forte crisi economica e sociale. La Chiesa italiana come pensa di servire il Paese?
Ma penso che debba servire il Paese recuperando, se ciò fosse ancora necessario, recuperando il suo specifico. La Chiesa non è la stampella dello Stato, la Chiesa non è la stampella attraverso le sue organizzazioni di quelle che lo Stato non riesce a fare, anzi la Chiesa deve fare da stimolo perché lo Stato apra gli occhi sui problemi reali e non faccia lo strabico lo Stato, ma uno strabismo pericolosissimo perché è dovuto non a malattie congenite, perché l'Italia non è così, ma è dovuto invece a uno strabismo ideologico e questo è pericolosissimo. E allora se la Chiesa con grande lealtà, con grande impegno, con grande passione, aiuta lo Stato a deideologizzarsi, vuol dire che l'aiuterà anche a avere uno sguardo sereno e reale sui problemi e sulle speranze che oggi veramente toccano la nostra società. E le speranze e i problemi sono le speranze e i problemi che riguardano le famiglie, sono i problemi e le speranze che riguardano i giovani. Non dimentichiamolo tutto questo.
E proprio su questo apriamo, Monsignor Galantino, il tema delle riforme istituzionali. Lavoro e famiglia potrebbero essere, e glielo dico in modo forse anche un po' provocatorio, queste le due uniche riforme da fare per riportare il Paese ad un livello accettabile?
Io non penso che il problema debba porsi in termini di quantità di riforme da fare, ma di qualità di riforme da fare. Faccio un esempio semplicissimo. Lei ha parlato delle riforme della famiglia, no? Ma se la riforma della famiglia viene fatta in maniera corretta, viene fatta in maniera integrale e non ideologica, ma è chiaro che parlare di riforma della famiglia significa metterla innanzitutto al centro della nostra società, ma non con le chiacchiere, non con le manifestazioni esterne, ma cominciando anche a capire quante risorse si possono investire sulla famiglia, perché di chiacchiere sulla famiglia se ne sono fatte già troppe da tutte le parti, ma di fatto di famiglie che fanno fatica ad andare avanti ce ne sono tante, sembra addirittura demagogico ancora affermare questo. Allora se una riforma sulla famiglia viene fatta seriamente, no? Come attenzione, come opportunità offerte alla famiglia, come anche capacità di valorizzare il ruolo della famiglia, io penso che questo il problema, ripeto, non è il problema di quantità di riforme, perché è chiaro che se tu metti in grado una famiglia di far bene il suo mestiere, no? Di raggiungere bene i suoi obiettivi, che sono quelli dettati dalla Costituzione, ma tu li metti una famiglia in grado di educare bene, metti la famiglia in grado anche di progettare il futuro dei propri figli. Se invece noi facciamo come si sta facendo purtroppo, no? Parlare della famiglia ma unicamente per proporne le alternative. Qui nessuno sta a dire che non dobbiamo garantire i diritti delle singole persone. Però sappiamo tutti quanti che chi assicura futuro a questa nostra benedetta società è la famiglia. Allora investire di più sulla famiglia.
Oggi nelle scuole invece sembra passare una lettura ideologica della famiglia, mi riferisco per esempio alla teoria del gender.
Assolutamente, assolutamente, perché quella è stata secondo me una caduta di stile grandioso da parte del governo, non so se quello presente o quello passato, ma a me pare, scusate non so se si può dire questo, ma sembra addirittura ridicolo che un ministero dica non sapevamo niente della distribuzione di volumi che sono nati dall'interno del ministero, perché non conosco bene le gerarchie, ma un dipartimento, un organismo del ministero non mi sembra che possa essere alla mercé del primo ideologo che viene lì e poi investire soldi su questo. Ecco, proprio a proposito di questo volevo dire proprio questo fatto qua, essere attenti alla famiglia. Ma scusate, la famiglia che fine ha fatto in questa situazione qua? Cioè arriva qualcuno dall'esterno della scuola e mi educa mio figlio, mi educa mia figlia a cose che probabilmente non avrei mai voluto dire a mio figlio, a mia figlia, ma non perché sono bigotto, ma perché la ritengo idiozia, ma perché la ritengo una riduzione, perché la ritengo un modo banale di affrontare realtà straordinariamente importanti, quali sono la differenza e la differenza sessuale, quali sono anche le capacità belle che stanno in questa differenza, no? Questa omologazione. Lì la famiglia che fine ha fatto? Non sono stati proprio informati i familiari che a un certo punto sarebbero presentati alcuni signori o signorine, non so chi sia, andato nelle scuole a distribuire questi volumi come se fosse l'ultimo verbo. Ma con chi li avete confrontate queste cose? La famiglia ci sta o non ci sta? Allora dico al governo, parlare di riforma della famiglia significa innanzitutto cominciare a recuperare il ruolo di soggetto della famiglia. Non è lo Stato che educa, non è la Chiesa che educa, è la famiglia, sono i genitori.
Papa Francesco ha ricordato che la classe dirigente lontana dal popolo si corrompe. C'è l'incapacità oggi in Italia da parte dei politici di lavorare insieme per un progetto di bene comune?
Io non sono stato presente, perché tra l'altro non sono un politico, non ero presente alla messa del Papa, no? E il Papa è stato molto buono, secondo me, a dire che si corrompono solo quelli che stanno lontani dalla gente, no? Sono anche quelli i quali, quando stanno con gli altri, anzi fanno un poco peggio, perché mettono insieme la voglia di corrompersi a vicenda, anzi fanno un poco a gara alcuni. Ma a parte la battuta, a parte gli scherzi, certamente quando manca la presenza della gente, quando manca il contatto con le persone, con i fatti reali delle persone, è evidente che il politico si sente, soffre della sindrome del padre eterno. Ma d'altra parte tutta questa gente che dice che non sapeva niente quando gli pagano le case, che non sa niente quando gli fanno fare i viaggi all'estero, che non sa niente quando gli regalano fior di scemenze, no? Che costano però tantissimo, perché dicono che non ne sanno niente? Non ne sanno niente probabilmente perché non guardano in faccia la gente.
Professor Galantino, chiudiamo questo nostro dialogo con una riflessione sulla comunicazione cattolica in Italia. Quali sono le prospettive?
Ma io penso che la comunicazione in Italia abbia delle potenzialità straordinarie. Dovremmo però, secondo me, essere meno bigotti tutti quanti. Cioè essere capaci di intercettare come gli altri e prima degli altri, perché una sensibilità grande nei nostri mezzi di comunicazione sociale c'è. Noi abbiamo dei fior di professionisti che però molte volte per un malinteso senso di ecclesialità, per un malinteso senso di fedeltà alla Chiesa, diventano più bigotti dei bigotti. E questo tipo di comunicazione non va da nessuna parte. Non serve a nessuno. Non serve a nessuno.
E noi ringraziamo Monsignor Nunzio Galantino, nuovo segretario della Conferenza Episcopale Italiana, che è stato nostro ospite quest'oggi su, come avete ascoltato, diversi temi, sia su trattati all'interno del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana che si è tenuto a Roma dal 24 al 26 marzo scorsi, sia anche su alcune riflessioni dell'attualità. Ma a proposito di rapporto tra politici, bene comune e società, noi facciamo un passo indietro e torniamo anche all'incontro del Papa di giovedì mattina con i parlamentari italiani. Su questo tema noi abbiamo intervistato Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Padova e anche uno tra i promotori nei mesi scorsi degli incontri dei cattolici italiani a Todi. Ascoltiamo.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, riprendiamo alcuni passaggi per commentarli con lei dell'omelia del Papa di questa mattina ai parlamentari e ai politici italiani presso la cattedra di San Pietro durante la messa del mattino, che stamani da Santa Marta si è spostata a San Pietro proprio per la presenza numerosa di centinaia di persone. E allora è un'occasione proprio anche di riflessione per chi gestisce il bene comune. Il Papa ha detto: una classe dirigente che si allontana dal popolo e che si chiude nel proprio gruppo, nel proprio partito, nelle proprie lotte interne, diventa gente dal cuore indurito e da peccatori scivolano in corrotti. E credo che il Papa abbia fotografato anche un momento storico di quella che è la gestione del bene comune in Italia e forse anche in Europa di questo periodo. Professore Antonini.
Sì, sicuramente sono parole che colgono con estrema precisione nel segno, direi. E evidentemente anche proprio e soprattutto sulla situazione italiana. La situazione italiana sta attraversando non solo una crisi economica come gli altri paesi europei e nord atlantico, ma sta attraversando anche una drammatica crisi politica. E lo vediamo da diversi punti di vista, dalla breve durata dei governi, dall'incapacità di portare avanti riforme durature, dal fatto che è stato necessario chiedere il sacrificio al presidente Napolitano di essere rieletto, perché non si riusciva a mettersi d'accordo su un presidente della Repubblica. Allora penso che la crisi politica che stiamo attraversando, che è frutto di un bipolarismo tutto italiano e rusticano, basato sulla delegittimazione dell'avversario, sull'incapacità di mettersi insieme su un programma di bene comune, sia stata molto bene fotografata da queste parole del Papa. Una politica lontana dalla gente, è vero, cioè di là vuol dire una politica che diventa autoreferenziale, che guarda solo al suo interno, che è dominata da logiche di interessi e di poteri che però stanno lontani rispetto a quello che tutti i giorni succede dentro la vita della gente.
Professore Antonini, il Papa ha sottolineato anche questa frase: la politica, i politici lontani dal popolo, la classe dirigente lontana dal popolo si corrompe. Ecco, questa è una frase importante perché si inserisce un altro elemento nella gestione della politica, del bene comune, il popolo, elemento che oggi, parlando di riforme, parlando di spending review, si ha la sensazione che invece dai politici sia sempre più penalizzato, quasi a danno della democrazia.
Guardi, il problema infatti è questo: stare dalla parte del popolo non è il populismo, e secondo me oggi un rischio di degenerazione populistica in Italia è molto forte. Il popolo ha problemi reali, il Ministero del Tesoro ha messo in evidenza per esempio il livello di disuguaglianza sociale che oggi c'è in Italia, la nostra è una società che si sta americanizzando da questo punto di vista, mentre fino a poco tempo fa la prosperità andava insieme anche la solidarietà, cioè una distribuzione anche del reddito abbastanza equilibrata e solidale, oggi abbiamo il 5% dei ricchi che possiede il 22% della ricchezza nazionale, e quindi è un dato dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Questo nel popolo si respira il disagio di questo problema, come il fatto che questa disuguaglianza purtroppo in Italia non è una disuguaglianza come avviene in altri sistemi fondata sul merito, ma spesso è fondata solo sulla rendita, cioè su chi per esempio riesce a evadere con sofisticate operazioni internazionali le imposte, su chi si è approfittato delle speculazioni che rendeva possibile la crisi, o addirittura anche sull'inefficienza del sistema istituzionale che produce grandi rendite di posizione. Allora, tutto questo richiede interventi decisi. Il problema qual è? È appunto il popolo, diciamo, la vita del popolo richiederebbe interventi decisi. Il populismo invece segue degli slogan ma non riesce poi a incidere sui problemi concreti. In tutti i sistemi, quando partiti populisti sono andati al governo, sono crollati, proprio perché il populismo non ha la capacità di incidere sui problemi. Credo che queste parole del Papa siano estremamente significative e in controluce mettono in evidenza la necessità che ci sia una cultura diversa, cioè una cultura della responsabilità, per stare veramente dalla parte della gente, cioè dei desideri che uno alzarsi la mattina, andare a lavorare o a avviare un'impresa o a creare un'opera di carità. Ecco, credo che proprio questa sia la necessità di una politica che perda il suo mantello di autoreferenzialità e incominci a lavorare nella direzione di valorizzare quello che dentro il popolo viene prodotto, perché di bene ce n'è tanto, di iniziative ce ne sono tante, però la politica spesso viene vista, l'istituzione, più come un ostacolo che come una risorsa. Bisogna riuscire a rovesciare questo schema, che purtroppo in Italia non è per nulla facile.
Professore Antonini, andiamo avanti, facciamo un passo in avanti. Spesso, lei lo ha ricordato, si liquida il populismo come un elemento negativo. Lo fanno soprattutto i parlamentari, i politici, ma non è che forse si liquida un qualcosa che invece nel popolo può avere una certa presenza anche autorevole, come populismo, con esigenze invece che sono di critica verso i politici per quello che non fanno, proprio per la richiesta che arriva spesso dal popolo? Insomma, in sostanza, non è che si liquida il populismo più per paura che non magari come elemento negativo per il dibattito politico? C'è questa sensazione, cioè che il paese, che si liquidi in qualche modo il paese reale rispetto a un paese legale e burocratico?
Sicuramente noi oscilliamo da un'autoreferenzialità più totale al populismo spinto. Credo che, appunto, come dice lei, in mezzo ci sia prendere veramente in considerazione il bisogno, per esempio, che abbiamo di riforme efficaci e rendersi conto effettivamente di quelli che sono i problemi della gente. C'è questa tendenza da un lato a liquidare il populismo, appunto, demonizzandolo, però dall'altra bisogna dire che il populismo non è una risposta efficace, perché poi quando tu devi tradurre in riforme vere gli slogan del populismo, questa diventa un'operazione che alla fine è gattopardesca, perché c'è il rischio di voler cambiare tutto ma poi di non riuscire a cambiare niente, perché i rimedi che vengono approntati non sono efficaci e quindi si ritrova in mano con un pugno di mosche. Io credo che proprio dentro una cultura della responsabilità ci sia la possibilità di uscire da questa dialettica fra autoreferenzialità e populismo e riprendere in mano il grande tema, forse ormai un po' logoro, ma sicuramente sempre attuale, del bene comune vero, cioè del rendersi conto effettivamente di come stanno le cose. Dico, il nostro sistema istituzionale non ha aiutato tutto questo, perché per esempio un Parlamento di nominati è difficile che riesca a rispondere veramente alle esigenze della gente. La politica è lontana dal popolo, anche perché oggi il popolo non la legge più, la nominano i segretari di partito, no? Ecco, io penso che in Italia siano necessarie delle profonde riforme istituzionali. In fondo la crisi della politica italiana è stata creata anche da un sistema istituzionale che è logoro, che ha fatto il suo tempo. Un bicameralismo paritario e perfetto come ce l'abbiamo in Italia è una zavorra per chiunque voglia tentare delle riforme.
Professor Antonini, due questioni, abbiamo poco tempo. A proposito di riforme costituzionali, lei è docente di diritto costituzionale. L'abolizione delle province per qualcuno non cambia niente, assolutamente niente.
Ma è un piccolo passo.
Con il rischio di intervento della Corte Costituzionale che faccia saltare tutto?
No, a questo punto non credo, perché i dettami della sentenza della Corte questa volta sono stati rispettati, però è una goccia nel mare, cioè se ci si ferma qui si è fatto veramente poco, perché effettivamente l'esigenza di semplificazione passa per esempio anche attraverso tutta la riduzione delle amministrazioni periferiche dello Stato, dove c'è la fonte dei costi. Noi abbiamo 5 miliardi che vengono spesi in enti intermedi, dai BIM agli ATO alle comunità montane, che potrebbero essere tranquillamente eliminati. Abbiamo comuni troppo piccoli, in Italia il 50% dei comuni è sotto i 5.000 abitanti, in altri paesi li hanno ridotti, come la Germania, erano 22.000, li hanno portati a 8.000, lo stesso ha fatto la Gran Bretagna, la Danimarca, il Belgio. Noi abbiamo comuni polvere che sicuramente sono un costo e una moltiplicazione di burocrazia. Allora, questo è un piccolo passo in avanti, ma deve essere completato in un quadro più complessivo.
Professore, un flash, veramente un flash, le riforme istituzionali non corrono il rischio di essere dettate dall'estero più che da un dibattito democratico all'interno del paese?
Ma sicuramente il rischio c'è, il caso delle province è un caso emblematico che porta in questa direzione. Però l'esigenza del paese, cioè certe volte quello che si vede dall'estero è una briciola dell'esigenza reale che effettivamente il nostro sistema ha. Noi abbiamo sicuramente un bisogno di riforme istituzionali. Purtroppo la crisi politica che stiamo attraversando le rende difficile e rende facile anche una degenerazione verso un populismo costituzionale anziché verso riforme che devono rimettere in piedi il sistema. Per esempio il nostro sistema del federalismo, io l'ho chiamato in un mio saggio federalismo all'italiana, non funziona, va riordinato, ma nemmeno si può pensare che la risposta sia centralismo, perché il centralismo italiano ha prodotto Tangentopoli e ha prodotto proprio la corruzione. Quindi un principio di sussidiarietà applicato con criterio, secondo una valorizzazione della responsabilità, quindi di chi è virtuoso e sapendo per esempio commissariare chi è inefficiente, è un'operazione che va fatta. E probabilmente anche dall'estero vedono che il nostro sistema non funziona, no? I costi per l'energia in Italia, per il policentrismo amministrativo che abbiamo, sono il 30% in più degli altri paesi.
Ma forse, professore Antonini, e chiudiamo, è proprio qui la differenza che c'è tra politici e popolo, cioè il popolo non capisce quello che stanno facendo i politici e magari non lo condivide.
E questo purtroppo è un grave problema. Evidentemente bisogna che il palazzo si riavvicini alla gente, altrimenti anche le riforme costituzionali poi non, appunto, al di là del populismo, poi non riescono a centrare l'obiettivo.
Grazie a Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Padova e tra i promotori degli incontri del laicato cattolico italiano a Todi. Da Luca Collodio è tutto, la linea torna alla regia.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.